Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Ti basti la mia grazia. Meditazioni sugli scritti di San Paolo, dal libro omonimo di Marco Cardinali, pubblicato dalla Lateran University Press. Con l'autore conducono Franca Salerno e Gianni Bersanetti.
Paolo di Tarso è uno strumento che io mi sono scelto per portare il mio nome davanti ai pagani, ai re e ai figli di Israele. E io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome. Sono le parole che il Signore rivolge ad Anania, riportate da San Luca negli Atti degli Apostoli. La conversione di San Paolo rappresenta una grande occasione di conversione anche per gli altri che incontra. Negli Atti degli Apostoli, quando si racconta questo momento così importante, ci sono molti particolari e sottolineature che ci aiutano ad entrare ancora meglio nella consapevolezza di cosa voglia dire essere cristiani. Il cristianesimo di molti di noi è purtroppo un cristianesimo imborghesito, fatto di belle e ampollose parole che però hanno poco da dire a noi stessi e agli altri. Ci sentiamo migliori o peggiori degli altri cristiani, a seconda se vogliamo dare al nostro orgoglio minore o maggiore visibilità. Diciamo a gran voce che Dio può fare meraviglie, che può tutto, può far nascere i fiori dai sassi, ma quando poi è il momento non ci crediamo poi tanto. La Chiesa ci dice che tutti siamo chiamati alla santità e tutti annuiamo quando ce lo dicono. Ma ci crediamo veramente che noi stessi possiamo diventare santi? E addirittura anche il fratello che c'è accanto e non stimiamo, che reputiamo un peccatore incallito, un obbrobrio agli occhi del mondo, possa diventare santo? Qualcuno potrebbe dire: credere che la santità sia per tutti va bene, ma ci sarà pure un limite. Eppure i nostri limiti angusti non sono quelli di Dio, e basta leggere il brano della vocazione di San Paolo per scoprire proprio quanto sia grande Dio. Immensamente più grande di quanto possiamo esserlo noi.
Leggiamo dunque dagli Atti degli Apostoli cosa avvenne a Paolo dopo la caduta e la perdita della vista.
Ora c'era a Damasco un discepolo di nome Anania, e il Signore in una visione gli disse: Anania, rispose, eccomi, Signore. E il Signore a lui: su, va sulla strada chiamata diritta e cerca nella casa di Giuda un tale che ha nome Saulo, di Tarso. Ecco, sta pregando, e ha visto in visione un uomo, di nome Anania, venire e imporgli le mani, perché recuperi la vista. Rispose Anania: Signore, riguardo a quest'uomo ho udito da molti tutto il male che ha fatto ai suoi fedeli in Gerusalemme. Inoltre, ha l'autorizzazione dai sommi sacerdoti di arrestare tutti quelli che invocano il tuo nome. Ma il Signore disse: va, perché egli è per me uno strumento eletto per portare il mio nome dinanzi ai popoli, ai re e ai figli di Israele. E io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome. Allora Anania andò, entrò nella casa, gli impose le mani e disse: Saulo, fratello mio, mi ha mandato a te il Signore Gesù, che ti è apparso sulla via per la quale venivi, perché tu riacquisti la vista e sia colmo di Spirito Santo. E improvvisamente gli caddero dagli occhi come delle squame e recuperò la vista. Fu subito battezzato, poi prese cibo e le forze gli ritornarono.
È un brano ricco e denso che ci offre implicitamente tante possibilità di riflessione. Il primo elemento da vedere è proprio il protagonista dell'evento, Anania. Sappiamo poco, ma quel poco va all'essenziale. È un discepolo, e doveva essere un discepolo fedele se il Signore si rivolge a lui in una visione. Sente pronunciare il suo nome così, semplicemente. Sfidiamo chiunque a sentire pronunciare il proprio nome e a rispondere senza pensarci: «Eccomi, Signore». Questa frase ci dice molto più di quanto in apparenza dica. Anania doveva essere un vero discepolo che, come una pecora, conosceva la voce del suo pastore. Non chiede «Chi sei?», come poco prima gli Atti ci dicono abbia detto Saulo. Anania conosceva il suo Signore. Lo amava, lo seguiva.
Eppure guardiamo cosa succede quando il Signore gli rivela ciò che vuole che faccia. Anania si spaventa, diventa timoroso, titubante, perché quello che gli viene chiesto è di andare da un uomo che ha fama di essere cattivo, crudele, che ha mandato dell'autorità per arrestare tutti quelli che si professano cristiani. Ciò non deve meravigliarci. I posteri di Anania conoscono quell'uomo come San Paolo, l'apostolo delle genti, ma per lui era solo una persona malvagia, capace di fare del male senza farsi troppi problemi. In qualche modo Anania ha dovuto essere rassicurato dal Signore che quella era veramente la sua volontà, che non si stava sbagliando su ciò che chiedeva e che soprattutto con quel malvagio avrebbe fatto cose grandi.
In questo breve quadro biblico abbiamo diversi esempi di come opera Dio e di come risponde l'uomo. Anania, un uomo pio che conosce già il Signore, ma che ha paura di mettere in pratica le sue parole. E Saulo, il malvagio, che non conosce Gesù, ma che da lui è chiamato a diventare vaso eletto. È proprio vero che nel cuore di Dio c'è spazio per tutti, e così nella Chiesa, che ha nella diversità delle chiamate tanta ricchezza. Sant'Agostino scriveva:
«La bellezza della casa di Dio sta nei molti vasi di vario tipo nella santità di cui egli ha voluto ornare la sua Chiesa. Se tu vuoi amare la bellezza della casa di Dio e il luogo di abitazione della sua gloria, cerca i vasi per usi nobili e non dire: li ho cercati e non li ho trovati. Se li hai cercati e non li hai trovati, vuol dire che neanche tu sei quel che hai cercato, un vaso nobile. Paolo, benché abbia perseguitato la Chiesa di Cristo, è stato eletto come vaso eletto della casa di Cristo. Non ne era meritevole, ma gli è stata data la grazia per esserlo».
Anania, pur essendo un bravo cristiano, non aveva avuto occhi per vedere il vaso nobile che era in Paolo. In qualche modo potremmo dire che non credeva fino in fondo che Dio potesse fare cose grandi anche in un vaso che, ai suoi occhi, era solo ignobile. Quante volte pensiamo così anche noi?
E qui veniamo al punto centrale di questa nostra riflessione. La nostra stessa Chiesa, le nostre comunità cristiane, le nostre parrocchie sono piene di vasi nobili e ignobili, eppure sembra che sappiamo vedere solo ciò che è sbagliato. Ci domandiamo spesso perché nella Chiesa debba esserci posto per tanti peccatori, come se la Chiesa fosse un'entità aerea e fuori di noi. La risposta, dice ancora Sant'Agostino, è questa: sono sì vasi spregevoli, ma Dio sa come usarli. Non sbaglia il Creatore. Li ha creati comunque per usi nobili, ma sa anche come utilizzarli così. Nella grande casa hanno la loro collocazione anche i vasi per uso non nobile. Altra cosa se tu mi domandi come Dio, in effetti, li utilizzi per il bene. Allora debbo confessare che non lo so. Sono un uomo, non posso indovinare i segreti di Dio.
Davanti al mistero dovremmo anche noi, come Paolo, essere umili e accoglienti, per poter esclamare con lui:
«O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio! Quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie! Infatti, chi mai ha potuto conoscere il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sì che abbia a ricevere il contraccambio? Poiché da Lui, grazie a Lui e per Lui, sono tutte le cose».
È bello riascoltare cosa ha detto Paolo parlando dei giudei a quei pagani che avevano abbracciato la fede.
Quanto al Vangelo essi sono nemici per vostro vantaggio, ma quanto alla elezione sono amati a causa dei padri, perché i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia per la loro disobbedienza, così anch'essi ora sono diventati disobbedienti in vista della misericordia usata verso di voi, perché anch'essi ottengano misericordia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per usare a tutti misericordia.
Di fronte a tutto questo, la reazione potrebbe essere di sgomento, di angoscia. Potremmo ben domandarci che senso abbia mettere tutti nella disobbedienza, nell'incredulità, per poter poi usare misericordia a tutti. A noi è dato di scegliere come comportarci. L'augurio è che ognuno di noi, seppure nella debolezza della fede e del limite umano, possa rispondere come fece Agostino. Tu cerchi motivi, io invece tremo dinanzi alla profondità. Tu ragiona, indaga, spremiti le meningi. Quanto a me, lasciami ammirare. Tu discuti, io non posso far altro che credere. Scruto l'abisso e non ne raggiungo il fondo. Chi si ferma ad ammirare questi, ha trovato. Ha trovato di che ammirare.
Signore, fammi il dono dello stupore, di sapere ammirare le profondità della tua misericordia. Vorrei comprendere tutto, racchiudere tutto nel mio pensiero. Vorrei poter dire con Paolo: o sapienza imperscrutabile, quanto sono profonde le tue vie, ma non sono altro che un piccolo vaso. Riempimi, Signore, del tuo amore, perché sia capace di vedere il mondo con occhi nuovi. Non ti chiedo di essere ottimista, ma di essere saggio e capace di vedere con te lì dove altrimenti non sarebbe altro che oscurità.
Mancano le opere, dimostrate che il risorto vive, servendo insieme i più bisognosi, e vi crederanno.
Ti basti la mia grazia. Meditazioni sugli scritti di San Paolo, dal libro omonimo di Marco Cardinali, pubblicato dalla Lateran University Press, con l'autore al microfono Franca Salerno, Gianni Bersanetti, Pier Paolo Cuna, Stefano Mondini, Aldo Russo. La sigla è tratta dall'inno paolino composto dal padre Johannes Paul Abrahamovic, priore dell'Abbazia di San Paolo fuori le mura.